Ascolta, guarda e convertiti. Un itinerario in preparazione alla Pasqua con i Vangeli della Quaresima dell'anno A. Voce di Paolo Bascetta. Musiche di Antonio Bucci. Illustrazioni di Deborah Spolverato. Commento al Vangelo di Don Federico Giacomini, aiutato dalle musiche e dagli acquarelli. Seconda Domenica di Quaresima.
Ben ritrovato, ben ritrovata. Questa volta dobbiamo dire che i piedi trasformano lo sguardo e trasformano la visuale, perché chi cammina sa vedere e chi vede sa camminare, possiamo anche rovesciare, perché sto parlando proprio del mistico. Il mistico cammina anche se non ci vede e viaggia mettendo insieme gli opposti. Il mistico cammina tra gli opposti, il mistico tra buio e luce, tra tenebra e nube luminosa, tra paura e affidamento. Sì, il mistico cammina da una parte all'altra e nel passo trasforma, metamorfizza il suo sguardo. Perché mentre nel buio i piedi lo portano su di un monte alto a vedere la luce, e mentre è nel monte alto della luce i piedi lo riportano alla dura realtà. Questa è la pace, in ebraico shalom, cantata da Antonio, che fra poco ascolteremo, mentre i piedi a ritmo salgono il monte, i piedi del mistico. Sì, la pace, quella che Gesù cerca per sé. In questo brano della seconda domenica di Quaresima, la trasformazione, quella che illumina i momenti oscuri, quella che porta i momenti oscuri ad essere significativi perché illuminati. Allora ascoltiamo il brano che, come ogni brano della liturgia, inizia con "in quel tempo", lo sentiremo, ma nel testo è chiaro il tempo, dice l'Evangelista Matteo, 6 giorni dopo. Questo è il tempo. 6 giorni dopo il primo annuncio della passione. Gesù ha annunciato la sua passione e la sua morte. E si trova in una battuta d'arresto della sua vita. Ascoltiamo allora, mettendo davanti l'acquerello di Deborah Spolverato che trovate nella home del sito di Villa Immacolata. E ascoltiamo già la musica che, anche se di sottofondo, ma è stata cavata fuori proprio da questo brano.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 17, 1-9. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
Ringrazio Paolo Bascetta per aver dato al testo il ritmo della vitalità, cioè solo un vivente rende viva la parola. Grazie. Ed entriamo, aiutati dall'acquerello di Deborah, dentro l'esperienza del mistico, dicevo prima, del mistico Gesù. Grazie agli occhi che ci sono stati presentati, chi è il mistico? Colui che ode ciò che vede. Questo è il termine appena ascoltato di visione. Oroma in greco è la parola che si vede. La visione non è del visionario, la visione è di chi vede ascoltando. È una parola vista, per questo viva. Viva perché si lascia vedere, viva perché c'è chi la vede. Vorremmo entrare dentro all'ascolto del testo, dell'immagine e della composizione musicale, allora grazie a questa oroma, questa parola che si vede, cioè grazie agli occhi. E vorrei proporti 4 passaggi. Vorremmo riflettere sui nostri occhi, poi sugli occhi di Gesù, poi ancora sugli occhi della luce, sì, perché la luce degli occhi, e infine gli occhi dei discepoli. Allora partirei con i nostri occhi. Davvero si vede solo quello che i nostri occhi vedono? O vediamo non solo quello che è successo tanti anni fa mentre il testo ci viene proclamato, ma anche quello che ci alleniamo a vedere? Disporre l'occhio a vedere è tipico di chi passa dalla luce al buio. L'abbiamo fatto tutti questa esperienza. Ci vuole un po' di tempo quando entriamo nel buio, ma poi dopo quel tempo l'occhio si è adattato, cioè vede anche quello che all'inizio la porta del buio non ha permesso all'occhio di vedere. E la composizione di Antonio farà questo per noi, ci porterà nelle ultime battute a vedere quello che non riusciamo da subito a vedere. Deborah, non so se avete guardato, se hai guardato, lavora su un occhio solo di ciascuno dei 3. L'istantanea è solo su un occhio dei 3. Il discepolo di destra e di sinistra sono ritratti solo con uno dei loro occhi. Il discepolo centrale ha un occhio velato. Se sono discepoli, metto là. Quando vediamo, mi pare che Deborah ci dica: vediamo a metà. L'altra metà È il dono della luce, è il dono della rivelazione. In effetti, in tutte e tre le pupille abbiamo la luce che esplode davanti ed entra nella pupilla. Vediamo quello che ci alleniamo a vedere. Anche nella notte possiamo allenarci a vedere. Tra un po' lo percepiremo. Ma l'altro occhio è l'occhio, lo chiamiamo così, allenato, l'occhio che non è statico, l'occhio che sa muoversi e sale. Ecco l'inizio del brano di Antonio. Ci sentiamo subito felicitati di questa salita, siamo contenti nel salire e nell'andamento cominciamo a vedere. Sì, infatti quando si cammina si vede dell'altro, lo sentiamo perché l'occhio vede l'allegra compagnia che sale. Ma è proprio allegra questa compagnia di questi quattro che salgono? Si tratta di giornata relax? Gli occhi vedono il passo, la direzione, ma gli occhi vedono anche i volti. E a guardarli bene, sia quelli di Deborah che quelli narrati dall'Evangelista, non sono proprio volti allegri, anche se il passo è in un ritmo che sta cercando Shalom, la pace. I nostri occhi e gli occhi di Gesù come sono? Il secondo passaggio, forse nel disegno di Deborah, che quello al centro sia proprio Gesù insieme a Mosè e ad Elia su quel monte, non sappiamo. Però ci lascia intendere anche questo. Forse Deborah ha pensato a Pietro, Giacomo e Giovanni e possiamo interpretarli proprio loro tre, di cui fra poco diremo. Ma ora ci interessano gli occhi di Gesù. Se Gesù è quello di mezzo, allora sono occhi che si tirano un po' indietro, lasciano spazio a quello che succede sul monte, appunto il monte. Mosè era salito sul monte Sinai ed era salito lì per ricevere la legge, i 10 comandamenti. Elia era salito anche lui sul Carmelo per fare esperienza del Dio vivente. Anche Gesù ha negli occhi un monte, quello dei 6 giorni, possiamo conteggiarlo come il monte del suo venerdì, il venerdì santo. Anche lui, come Mosè, anche lui, come Elia, sale su un monte per ritirarsi, tutti e tre hanno negli occhi questo monte. Ha capito che sta andando anche lui verso un monte, che è il monte della donazione, il monte della sua morte, ossia verso un modo di dare la vita e di concludere la vita, e si chiede come fare il prossimo passo. Sono tesi i nostri amici che salgono quel monte perché 6 giorni prima Gesù aveva detto di questo appuntamento suo a Gerusalemme. Ma nel racconto della sua passione, Pietro non ne ha voluto sentire, non ha voluto sentire il suono e la proposta fatta da Gesù, tanto che a un certo punto Gesù ha dovuto chiamare questo suo amico colui che intralcia il proposito, e il suo migliore amico lo chiama con il nome di intralcio, Satana. Gli occhi di Gesù sono un po' in penombra in questo disegno di Deborah, come ogni uomo e come ogni donna che nella sua vita ha una battuta d'arresto sul suo itinerario e un po' si tira indietro per fare il punto della situazione. Questo monte è un ritirarsi un po' indietro per fare il punto della situazione, entrando un po' dentro se stessi, in una penombra personale. Non si trova proprio nella luce il volto di Gesù, come quando si fa un ritiro. Non è tanto un ritiro per fare un momento di preghierina, ma è per fare il punto della situazione dove si trova anche il dubbio della propria vita, dove si trova anche l'incertezza della propria vita. Ecco, è un ritiro spirituale sopra il monte. E Gesù, in questa penombra, incontra Mosè ed Elia e si mette a contatto con Mosè, che ha ricevuto i 10 comandamenti, le 10 parole, ed Elia, che è colui che rappresenta i profeti. È un ritiro spirituale a contatto con la parola di Dio, proprio perché Gesù abita la penombra. Anche per Gesù allora c'è il ritmo dello shalom, del cercare la pace dentro di sé, della pace che chiede e della pace che cerca in quel momento di battuta d'arresto e di tensione. Anche lui è in un ritmo di ricerca della pace. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dell'itinerario verso l'angelo e le pennellate bianche in primo piano di Deborah ci fanno intuire quasi delle ali di un angelo, la sua presenza, una presenza angelica. Perché parlo di angelo? Perché l'angelo, la parola angelo, vuol dire annuncio, l'angelo è un annuncio e a Gesù in questa salita di monte viene annunciata una luce. Lui che è nella penombra riceve, gli viene annunciata una luce, anzi gli viene annunciata diventando lui stesso quella luce. Il testo dice che il volto suo splendette e le sue vesti divennero bianche. Guardiamo adesso agli occhi della luce, guardiamo agli occhi della luce. Può la luce avere degli occhi? Come sono gli occhi della luce? Come questa musicalità che ci inserisce in un non tempo, perché Antonio passerà da un ritmo a un non ritmo, come questa musicalità che allarga, l'ascolteremo, e nello stesso tempo avvolge. Bianche sono le vesti dell'angelo della risurrezione. Bianca è questa veste, bianco è questo Gesù, bianca è questo non tempo che è risurrezione, bianco e luminoso è questo momento che inonda gli occhi di luce, tanto da renderli luminosi e, come li descrive bene Deborah, attoniti. Gesù si trova ad essere, perdonatemi la parola, metamorfizzato, cioè oltre la forma. E la sua forma era, lo abbiamo detto, l'ho detto fino adesso, una forma preoccupata, dibattuta d'arresto. Lo ripeto, proprio perché sul cammino intrapreso di donare la vita, anche lui ha posto un dubbio, come la continuo. Allora adesso questo dubbio ha una trasformazione, una metamorfosi, cioè la sua forma cambia, diventa, come ha ben descritto questo cammino Antonio, diventa shalom, diventa pace, diventa accoglienza, come quando uno decide cosa fare della sua vita. Non so se avete mai incontrato, se hai mai incontrato un ragazzo o una ragazza che ha deciso di sposarsi, che ha deciso di diventare prete, che ha deciso di intraprendere quella scelta di vita. Cosa fa? Si illumina nel suo volto e quindi trova pace, cioè diventa luminoso. Perché luminosa? Perché va oltre la forma del buio. Ecco il mistico. Il mistico che trova la luce per uscire nel suo buio, per uscire dal buio. Dentro a questi occhi della luce, i discepoli, in modo particolare Pietro, che coglie che il suo Signore ha deciso di andare a Gerusalemme e ne vede tutta la portata dell'imputato a morte, tutta la tensione luminosa della sua scelta, che provoca tensione in lui perché non vorrebbe fare come ha fatto lui. E Pietro se ne esce come quando si è all'ospedale davanti a un morente che ha bisogno di acqua, che ha bisogno di attenzione. Che cosa si dice di fronte a questa tensione dell'imputato a morte, questa tensione del morente sul letto? Vado io a prendere quell'acqua. E Pietro dice: facciamo 3 capanne e le faccio io. Così per farle devo allontanarmi da questo momento. Che cosa sto dicendo? Che è difficile resistere di fronte ad uno che ha fatto una scelta così alta. È difficile resistere. Ho in mente mia madre quando gli ho detto che volevo diventare prete, non l'ha presa bene e si è distanziata. Facciamo 3 tende. È difficile stare di fronte a una scelta di come donare la vita, cioè entrare anche dentro alla morte, consegnare. Quindi è difficile stare di fronte alla luce di Gesù. Questi sono gli occhi della luce che ha deciso come consegnare la vita. E di fronte a questa luminosità, Pietro se ne esce con una battuta abbastanza stupida, che è come dire: vado io a prendere l'acqua, così devo uscire da questa luminosità, perché gli occhi della luce sono molto potenti su quel monte per chi ha gli occhi socchiusi, come Pietro, Giacomo e Giovanni. Infine ci sono gli occhi dei discepoli. Avvolti da una nube, sentono la voce che non avevano mai sentito, quella dal cielo, la voce del Padre: tu sei il figlio mio prediletto. L'Evangelista Matteo racconta come, un po' copiando dal libro del profeta Daniele, di un uomo vestito lì, in quel libro di Daniele, un uomo vestito di bianco che incoraggia Daniele ad alzarsi ed a non aver paura. E i nostri discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, hanno gli occhi a terra. Gli occhi dei 3 discepoli sono atterriti, atterrati. Quella nube e quella parola li fa cadere a terra, troppa paura. Ma la mano di Gesù, l'uomo vestito di bianco, come in Daniele, come un angelo, ecco l'itinerario verso l'angelo, li tocca come nella risurrezione, li fa alzare: alzatevi e non abbiate paura. Alzarsi, e Gerzin, lo stesso verbo con cui il brano conclude. Dice il testo: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. La parola risorto vuol dire rialzato, messo in piedi, alzatevi. Gli occhi dei discepoli, anche gli occhi dei discepoli atterriti, atterrati, si rialzano, diventano mistici, arrivano a vedere dentro, arrivano a vedere in fondo, come la musica di Antonio, che prima si dilatava e si estendeva. Ora con questo sguardo da rialzati dopo essere atterriti, ora porta dentro a quella che è stata il racconto di passione di Gesù, e quindi porta dentro alla morte, porta dentro all'essere atterriti, atterrati, porta dentro alla terra, alla situazione non voluta da Pietro. E ora, rialzati da questo uomo vestito di bianco, come per Daniele, gli occhi dei discepoli dal basso cominciano ad essere rialzati perché camminano per discendere, per entrare non soltanto con questo ritmo, ma anche con questa fondità di musicalità, di visione, con questa esperienza di risurrezione dentro al cammino ultimo che conduce a Gerusalemme. Ci salutiamo e ascoltiamo così l'intera composizione di Antonio. Ci poniamo di fronte all'acquerello di Deborah. Ci lasciamo condurre verso l'angelo della risurrezione, l'uomo vestito di bianco che ci tocca per rialzarsi, Cristo, che ci fa andare oltre la forma metamorfosi della paura, dentro ad una visione che non è nostra, ma ci viene data dall'ascolto della parola di Dio e dalla visione diversa della nostra vita.